Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, benvenuti alla nuova puntata di Daily On Air del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Se non erro dovrebbe essere la 77esima. Ci stiamo avvicinando a passi velocissimi verso il nostro primo compleanno. Cara Silvia, Davide ai microfoni, Silvia Antonini di fronte a me.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Naturalmente in regia ci abbiamo Mauro Magnitosi. A due passi dal weekend, ormai noi ci muoviamo sempre aspettando il weekend. Ma ti pare una... Ma lo sai perché ci muoviamo aspettando il weekend?
Okay. Perché il sono weekend, il weekend.
Weekend.
Il weekend.
Sai vabbè. Perché? Perché sono ormai quattro weekend che attendo per poi andare a Saldi. E non sono ancora andato.
Ah, non sei ancora andato?
Non sono ancora andato.
Sei peggio di me, anch'io non sono ancora andato.
Ma ho capito, ma c'ho i negozi là proprio di fronte, devo solo... invece passa il momento, sono le 3 del pomeriggio, dai adesso non vado, diventa notte, un freddo incredibile, ma poi dobbiamo uscire, ma allora ci vado domani, perché poi rispetto ai nostri tempi, soprattutto ai tempi Magnitosi, che non c'erano neanche i negozi all'epoca, ci sono i negozi aperti anche la domenica, andiamo, niente, non riesco a muovere il piedino che mi faccia...
E così compri le cose nel momento sbagliato.
Esatto, infatti a proposito di saldi, una delle abitudini che abbiamo, è quella di fare acquisti stagionali, e questo fa sì che non riusciamo a risparmiare veramente, una roba incredibile. Infatti solo il 9% dei casi si compra nel mese in cui c'è effettiva convenienza. Allora Idealo ha fatto una guida in cui mese per mese, questa è una roba troppo simpatica, indica quali siano gli acquisti più convenienti da fare online, ovviamente basandosi sulle ricerche dei consumatori italiani. A gennaio, ormai sta finendo, non serve più, però pensatelo per il gennaio del 2024, di solito si compra abbigliamento, è quello che dovrei fare anch'io, per rinnovare il guardaroba e magari anche l'equipaggiamento da sci, che non farò mai perché non me ne importa niente. Invece è il mese ideale per le scarpe da ginnastica, con risparmi fino al 50%, ma anche un forno, compratevi un forno, 41%, un ventilatore, meno 34% di costo. A febbraio, perché siamo qua proprio a febbraio, tutti cercano materiali per il carnevale e tutti vogliono mascherarsi, e invece è ottimo per comprare le cucine economiche e i purificatori d'aria.
È straordinario perché praticamente, cioè, mi devono spiegare come mai, non so, a gennaio è più conveniente comprare le scarpe da ginnastica o addirittura a febbraio le cucine economiche.
Ma perché? Allora, le scarpe da ginnastica, lo dico subito, è un materiale prettamente primaverile estivo, la costano di meno, ti insinui e le compri. Arriva il momento clou e ti salgono di prezzo.
Vabbè, comunque. Ma a marzo invece
Pazzerello.
Pensiamo che dobbiamo tornare a stare all'aria aperta.
Esatto.
E quindi via con le scarpe da running che dovevamo comprare invece, sì, a gennaio, o le biciclette.
Sì.
E invece si risparmierebbe di più sulla comprando televisori. Cioè, se tu compri un televisore risparmi di più che comprarti un paio di scarpe,
sì,
da tennis. I Lego vanno comprati a marzo.
Ma infatti io a marzo insieme a Mauro Magnitosi vado che mi compro 4 scatole di Lego, guarda così.
I monopattini elettrici.
Sì.
E le macchine per i caffè.
A proposito,
ad aprile invece proseguono le ricerche sul running, ma anche arredamento da giardino.
Giusto.
Ovviamente per chi ce l'ha.
Certo.
Ma costerebbe meno comprare schede madri, multimedia player, le stampante e giacche e cappotti.
Cioè,
anche se non ti servono, ma li compri per la prossima stagione.
Vado a comprarmi dei fiori. No, per cortesia, vai a comprare una scheda madre. A maggio, invece di comprare prodotti per la moto, per la cura del corpo, fareste meglio a pensare agli smartphone, ma anche le macchine per la pasta. A giugno, in totale controtendenza, ma con una certa logica, si risparmia sugli stivali invernali. E poi luglio invece è perfetto per gli sci, che potete usare anche sull'acqua.
Io li ho comprati gli sci,
sì,
in estate, chiaro, ho pagato molto meno.
Esatto.
Ad agosto, meglio orientarsi su accessori per la piscina o smartwatch, sempre se che tu abbia la piscina naturalmente. A settembre, invece di pensare agli antidolorifici, perché evidentemente tutti cercano, a settembre cominciano a cercare gli antidolorifici, perché pensano che cominceranno i dolori, il freddo, non so che fa, caldissimo a settembre.
Subito.
Comunque, appunto, si risparmia sulle tende da sole. È vero, questo è una cosa intelligente. E sulle stampanti. A ottobre si cambiano le gomme. Invece Idealo suggerisce di comprare Barbie è fantastico.
Che costano
il 32% in meno e i prodotti per l'igiene dentale, sì. Questo vabbè, per me ha più senso. A novembre c'è il Black Friday, quindi certo. Praticamente quasi tutte le categorie sono oggetto di offerte, ma sono veramente interessanti quelle che riguardano i giochi per le console, sì. PS4, Xbox. I guanti, i pantaloni, le giacche e le stivali da moto, le vitamine e gli integratori. Quindi abbiamo un'ampia scelta.
E a Natale?
Beh, si fanno i regali, quindi voglio dire, si è un po' costretti. Però i vantaggi veri sono solo per gli appassionati di bricolage. Cioè, se ti compri una fresa risparmi tantissimo, perché gli attrezzi da bricolage costano dal 30 circa al 70% in meno.
Caspita! Ovviamente ci sono anche i giorni migliori e quelli peggiori per comprare. Il mercoledì è quello in cui si risparmia di più. Invece di stare qua a ascoltare le nostre sciocchezze,
andate a comprare online
un po' di bricolage. No, è fino al 34% il mercoledì. Seguono il giovedì 19%, il martedì al 14% e il venerdì al 12%. Durante il fine settimana ci sono di solito meno ribassi, dato che il sabato solo il 9% delle categorie presenta il prezzo minimo e la domenica il 7%. Ancora meno vantaggioso è il lunedì, giorno in cui solo il 5% delle categorie oggetto di studio mostra il basso più rilevante, per non parlare del lunedì quando ti svegli la mattina. Delio Nerd e Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 27 gennaio, un passo dal weekend, un passo da febbraio, un passo dal Festival di Sanremo. Devi fare qualcosa per il Festival di Sanremo,
certo,
mi raccomando,
non mancherai.
E oggi inauguriamo, a proposito di musica, con un disco molto curioso e inatteso. Il disco si intitola Radio Songs e lui è Dave Rowntree è l'insospettabile batterista dei Blur. Uno dice, ma che cosa ci sta a fare? Uno pensa che sia così un gregario, come spesso capita nel mondo.
Beh,
dei gruppi pop.
Ci sono dei grandi esempi di batteristi non gregari.
Sì, però...
Phil Collins, per esempio.
Phil Collins è uno di questi.
O anche, come si chiama, David Grohl.
Sì, certo, bravissima. Però in questo caso è sempre stato molto in disparte. Vai che invece pubblica un album assurdo intitolato tra l'altro Radio Songs, che non è propriamente radiofonico, è molto particolare, molto bowiano, fine anni 70, inizio anni 80. Andiamo ad ascoltarlo quindi. Questa è London Bridge.
No.
Viene on air The Sound of Adiviqui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, Davide, Silvia, Mauro Magnitosi in regia. Oggi parliamo di podcast. Noi abbiamo sempre questa ambizione, dai, facciamo un podcast, dai, noi ci stiamo muovendo nel campo dei podcast. In realtà è una materia chiacchieratissima, ma non così conosciuta nei minimi termini. E partiamo dal presupposto, partiamo da Next Digital Publishing, che è l'editore di uno dei podcast più ascoltati in Italia, Mr. Gadget Daily, che vanta oltre 1 milione di download nell'ultimo trimestre del 2022. Una società quindi che ha il cosiddetto polso della situazione e che quindi può raccontarci a ragion veduta un mondo di cui si parla tantissimo, ma che in Italia non è ancora completamente decollato. Nonostante nel nostro paese ogni anno si pubblichino dagli 8 agli 11.000 podcast, i ricavi pubblicitari non sono direttamente proporzionali e rappresentano una voce marginale degli investimenti pubblicitari. Bassi CPM, domanda limitata, fanno sì che il mercato nazionale sia molto distante da quelli anglosassoni, che sono molto sviluppati. Negli USA, per esempio, i CPM sono 10 volte i nostri. Realmente hanno un valore proprio di 10 volte più alto di quelli applicati in Italia. Di tutto questo proviamo a parlare con Massimo Pietro Colombo, che è il CEO di Next Digital Publishing. Buongiorno Massimo.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto, prima di ogni cosa, cosa rende il podcast un prodotto appetibile? Quali devono essere le caratteristiche per rendere il podcast appetibile e commercialmente vantaggioso?
Beh, deve essere un prodotto, la prima cosa che faccia audience, per fare audience deve essere un prodotto originale e interessante. Okay. Questo è il presupposto imprescindibile. Dopodiché, se fai audience, diventi anche interessante in termini pubblicitari.
Va bene, quindi dobbiamo essere unici, differenzianti,
sì,
trovare
sì,
un argomento, dire qualcosa di nuovo e saperlo dire
in maniera
esatto. E come definiamo allora, entriamo proprio nel qui, l'attuale mercato nazionale, perché le cose non funzionano ancora a dovere?
Ma in realtà funzionano in parte, nel senso che le audience ci sono adesso. Quello che ancora non c'è è l'abitudine di utilizzare i podcast come un media, cioè per veicolare i propri messaggi pubblicitari. Tant'è vero che l'ultimo dato che è disponibile del 21 degli osservatori digitali del MIP parla di un mercato totale nel suo complesso di 20 milioni, quindi è pochissimo, e neanche l'1% del digital advertising in Italia.
Ah, perfetto. Ma perché abbiamo questa difficoltà a monetizzare?
Ma perché, ripeto, non c'è l'abitudine, non c'è proprio l'abitudine di pianificare uno spot all'interno dei podcast. Questa è. C'è più, in questo momento il podcast viene più visto come del content, come qualcosa da produrre per parlare di sé, ma questo è un altro approccio e chiaramente lì i problemi sono diversi o le opportunità diverse, cioè bisogna riuscire poi a far ascoltare il proprio podcast, mentre qua stiamo dicendo di veicolare il proprio messaggio pubblicitario in un podcast editoriale che c'è già. Ecco, questa è un'abitudine che non c'è ancora in Italia.
Scusa, allora bisogna cercare di bloccare questa nostra autoreferenzialità, non bisogna pensare al podcast come un modo per farsi vedere, ma è un'altra cosa quindi.
Come dico, è come dire, ecco, ora siamo in radio, è come se uno per passare il suo messaggio pubblicitario dovesse farsi la sua radio, ma non serve, cioè se hai così tanto da dire puoi ragionarci, ma se no affidi il tuo messaggio a una radio che c'è già, che lo veicola alla propria audience. L'importante è poi trovare un'audience, come dire, adatta sia in termini di età che di interessi.
E tu di radio ne sai molto. Ciao, sono Silvia Antonini.
Ciao,
ci
Silvia.
Conosciamo da tanto. E siccome sai di radio e sai adesso anche di podcast, io volevo capire una cosa. Tu hai parlato del fatto che hai parlato di pubblicità dentro ai podcast e quindi non di branded content. Quindi adesso c'è un po', allora a questo punto nasce un po' un problema, no? Perché si parla tanto appunto del podcast come un branded content, cioè un modo per fare comunicazione attraverso i contenuti. Invece tu parli proprio di una cosa più tradizionale, cioè inserire degli spot dentro questo prodotto audio. Mi spieghi? Ecco, io non riesco a capire perché appunto il mercato si è orientato tanto da quell'altra parte e meno da questa, che forse sarebbe anche forse la più facile da realizzare.
Allora, sicuramente più facile, sicuramente più veloce, ma perché? Perché allora quello che è sicuramente, queste due cose convivono, non so come dire, sono due modi diversi di sfruttare il podcast. Uno, in logica branded content che dicevi, è quello quando vuoi costruire, come dire, un tuo racconto. e allora hai bisogno di molto spazio, molto tempo, e il podcast si presta. La questione però è riuscire poi a farlo ascoltare. Dall'altra parte esistono invece podcast editoriali come il nostro che hanno già le audience. Noi tutti i giorni facciamo fra i 10 e i 15 mila download. Capisci che a questo punto, se veicoli il tuo messaggio, lo ascolteranno 10-15 mila persone. Questa è la differenza sostanziale. È chiaro che da noi il tuo messaggio sono 20 secondi, non sono, come dire, X minuti.
E allora come si fa a creare queste audience? Perché allora forse è questo il tema, oltre al fatto che l'argomento deve essere interessante, ci devono essere degli strumenti anche per arrivare al pubblico, perché nel mondo dell'internet, come dire, è un mare magnum enorme, no?
Assolutamente. Beh, la prima cosa sono le piattaforme. Piattaforme come Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast aggregano già audience di loro. Quindi la prima cosa è, come dire, passare sulle piattaforme e magari trovare degli accordi con loro per, come dire, avere una certa visibilità. Secondo è, come dicevo prima, avere anche un brand, qualcosa. Ma voglio dire, valgono le stesse regole, se ci pensi, sono le stesse regole editoriali che valgono in altri ambiti, come nel digitale, come in, cioè, come dire, devi essere riconoscibile e devi avere qualcosa da dire. Se riesci a far questo, aggreghi le tue audience. Ecco, le piattaforme ti danno una mano ad aggregarle. Però è questo la differenza. Di solito la differenza tra un prodotto editoriale e un prodotto, diciamo, puramente branded content è anche la varietà di contenuto, no?
Certo.
Ci racconti dall'alto della tua esperienza quali sono i contenuti più ricercati ultimamente?
Ma guarda che veramente c'è di tutto, vai da vuol dire, da racconti molto belli, anche oggi sul podcast, tra l'altro nei podcast le produzioni sono migliorate tantissimo, ci sono da racconti a tipo il nostro che è semplicemente, paradossalmente, un, come dire, aggiornamento quotidiano su cosa succede di più importante nel mondo dal punto di vista tecnologico. Per quello che dico, quindi se tu veramente oggi c'è di tutto, ma è giusto che sia così, perché poi ognuno può scegliere quello che è di suo interesse, magari in quel momento e il giorno dopo magari un altro.
Certo, certo. Senti, alla fine ci racconti un po' in maniera più approfondita qual è la vostra offerta e i risultati che avete ottenuto nello scorso anno.
Allora, noi nasciamo come realtà proprio multimediale e quindi come concetto di multimedialità anche l'audio. Poi abbiamo la fortuna di avere, come dire, appunto un passato radiofonico, come giustamente diceva Silvia, e questo ci ha aiutato nel mondo dei podcast. Per cui questo passato radiofonico lo stiamo sfruttando, come dire, con un messaggio audio, che è quello podcast, che ci permette di raggiungere più audience di non quanto ad esempio con altri mezzi. Ecco, questo è. D'altra parte abbiamo un sito su cui stiamo investendo molto, tutto in logica SEO e quant'altro. Ecco, come nuovo editore quello che stiamo facendo è proprio questo, la trasversalità, e senza tralasciare i video, chiaramente.
Perfetto. E quali saranno a questo punto gli obiettivi dell'anno prossimo?
Crescere.
Vabbè, certo. Grazie.
Crescere e consolidarci, come tutte le startup, perché siamo una startup innovativa, è proprio questo. Cioè, e speriamo che appunto i ricavi pubblicitari ci diano una mano.
Senti, ma un'ultima domanda. Perché Mr. Sì. Gadget Daily è così, ha così tanto successo?
Allora, una cosa che ci ha aiutato onestamente, è al di là della qualità, noi abbiamo comunque, se tu l'ascolti, le musiche sono tutte originali, Luca Viscardi è, come dire, un veterano della radio, quindi certo, ha anche una voce particolare.
Bene.
Ecco, quindi già questo, come dire, si parte su un livello diverso, onestamente, bisogna dirlo. È stato l'accordo che abbiamo fatto con Spotify in cui siamo entrati in My Daily. My Daily era la loro compilation, in cui mischia, come dire, podcast e musica, la tua musica. Ecco, quello onestamente abbiamo visto un grosso salto nelle nostre audience.
Benissimo.
Bene, Massimo. Io mi sono fatto consigliare da Massimo i giorni scorsi e sono andato a visionare, a sentire il mio My Daily. Fino adesso è stata una grossa delusione, ma non perché il servizio non funziona. Mi sono capitati 3-4 podcast di cui mi sono detto: ma chi se ne frega? E speriamo che cambi qualcosa. Si vede che l'algoritmo non sta.
Non ti sta cogliendo bene.
Sì, penso che sia una cosa del genere. Allora, Massimo Pietro Colombo, CEO di Next Digital Publishing, oggi in Daily On Air, The Sound of ADV, e lunedì in prima pagina sul Daily Net. Grazie, Massimo, e buon weekend.
Grazie, a presto.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Ciao.
Grazie.
the fathers, the mothers, the concrete ties. Sunlight and corrugated iron. Heat of the summer, the sisters, the brothers from old to child.
Leonardo Sound of the Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta, 27 gennaio, venerdì, a un passo dal weekend, e siamo arrivati al momento Daily Trend. Non prima di aver raccontato cosa abbiamo ascoltato, il nuovo disco di Lapsley, che si intitola Cautionary Tales of Youth ed è il suo terzo lavoro in studio. La signorina produce e pubblica musica da quasi 10 anni e questo album arriva dopo Through the Weather del 2020 e Long Way Home del 2016, che conteneva, chi se lo ricorda, una bella canzone come Station. In Cautionary Tales c'è questa voglia di aprirsi, questa voglia di essere gioiosi, di utilizzare anche delle sonorità che qualcuno ha definito afrobeat, ma anche garage, e soprattutto del scintillante elettropop. Il brano che abbiamo ascoltato è Close to Heaven, e secondo me è quello che mette più in risalto i passi successivi che dovrà fare Lapsley. Il resto dell'album secondo me si perde in qualche banalità di troppo. Ma siamo arrivati al Daily Trend, come vi abbiamo appena detto, e insomma si parla di permacrisi. Ancora queste parole che ritornano e che diventano veramente istituzionali. E permacrisi e digitalizzazione, privacy e web 3.0, portafogli digitali e intelligenza artificiale. Sono alcune delle parole chiave che emergono dalla Central Life Trends 2023, il rapporto che identifica 5 macro movimenti globali del comportamento umano che influenzeranno, pare, si dice, la cultura, la società e anche il modo di fare business. quello che stiamo vivendo è un momento di enorme sfida per le nostre capacità cognitive di cittadini occidentali cresciuti con abitudini e cultura oggi totalmente stravolte. Insomma, pensa a come è cambiato il modo di lavorare, Silvia, o anche il concetto di creatività che oggi come oggi si avvale per manifestarsi della famosissima e famigerata intelligenza artificiale, di strumenti come ChatGPT, di cui si fa un gran parlare in questi giorni. Scenari quindi totalmente nuovi, in cui gli individui e le aziende si trovano a operare senza avere a volte gli strumenti adatti, ma allo stesso tempo rappresentano l'occasione, se non l'obbligo, di svilupparle queste modalità innovative. E allora, quali sono queste macro tendenze 2023? Me le dici?
Allora, intanto ci adatteremo a questa famosa permacrisi.
Ecco.
Con atteggiamenti come differenti tra loro. Qualcuno cercherà di scappare,
okay.
Qualcuno cercherà di combatterla, qualcuno adotterà delle strategie come la concentrazione oppure l'immobilità totale.
Esatto, immobili.
Scelte che comunque influenzeranno gli acquisti e la reputazione dei brand di conseguenza, perché a seconda di come i brand reagiscono, i consumatori comprano.
Ok.
Poi l'abbiamo anche già detto ed è un tema che tornerà quest'anno, secondo me, il tema della fidelizzazione. Perché in un mondo instabile le persone hanno bisogno di qualcosa a cui aggrapparsi, e questo qualcosa oggi come oggi sono le famose community che si creano intorno ai brand, che siano digitali o non, con la tecnologia ci si arriva prima naturalmente, e infatti la tecnologia permette di crearle, queste comunità di appartenenza, su piattaforme social oppure sul concetto di esclusività. Utilizzando i famosi token, token gating, cioè puoi accedere a quella comunità solo se hai i token, oppure intorno al concetto di collezionismo digitale.
Eh sì, ne abbiamo parlato anche recentemente con Massimiliano Pani.
Esatto.
E poi c'è l'argomento dei benefici intangibili del lavoro, ritorno in ufficio. Il dibattito è in corso, ma è una cosa è abbastanza chiara. Lavorando separati si sono perse molte cose, tra cui la possibilità di formare giovani talenti. Senza il coinvolgimento personale, le aziende rischiano di perdere mentorship, innovazione, cultura e capacità di inclusione. È un tema da risolvere con una mentalità moderna. L'intelligenza artificiale diventa un driver per la creatività. Le reti neurali sono disponibili per creare linguaggi, immagini e musica con pochissimo sforzo e senza il bisogno di competenze tecniche. Si tratta di una svolta incredibile per la creatività, ma anche un rischio, ossia quello di inondare il mercato con contenuti poco rilevanti. Ma è normale, è già successo in altre situazioni, quindi bisogna capire come salvaguardare l'originalità.
L'ultimo tema sono i portafogli e l'identità digitale. C'è il nodo dei dati personali, no? Di come vengono utilizzati, della trasparenza, che è in calo, così come la fiducia conseguentemente. Certo. Quindi, no? Quindi con i portafogli digitali e i token le persone potranno decidere quanti dati condividere o addirittura scegliere se venderli e a chi venderli. Il che risolve, in un certo senso, con un processo di qualità, il problema dell'abolizione dei cookie.
Oh. E con i cookie, che è diventato il tema predominante nel nostro mercato, ne avrò scritto circa 6.000 volte, arriviamo alla nuova proposta musicale di Delionaire de Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Lei si chiama Nuria Graham e, stai attenta, è una cantante irlandese catalana.
Nuria, sì, nome
sì.
Catalano.
E sì. Arriva a questo quarto album, Cycle Mean. Prima era più pessimista, adesso è più aperta e anche musicalmente si lascia andare a, qualcuno ha detto, vocalità tortuose, molto filogezzate e soprattutto con una, insomma, con un modo di fare più sornione, più simpatico, più evocativo. Pensa che tutto l'album, o la maggior parte dell'album, è ambientato all'interno delle isole più belle dell'Italia.
Uno spottone per il nostro paese.
Sì, è un disco di pop barocco jazzato che potrebbe essere utilizzato anche dalle agenzie di viaggio. A parte le sciocchezze, Cycleman, questa è Gloria e lei Nuria Graham.
Cycleman,
Leonardo The Sound of Adivico dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, Davide, Silvia, Mauro Magnitosi in regia vi stanno accompagnando verso ormai l'agognato weekend, e lo facciamo con un tema sportivo, questa volta relegato, ma solo perché è una sorpresa sul finire della puntata, perché è nata una nuova emittente radiofonica. Parto dal presupposto che io ho vissuto a Roma e ho avuto la fortuna di studiare all'università nella capitale, e mi sono abbandonato per 4 anni, 3 anni e mezzo diciamo così, quando la scoprì, alla furia, alla bellezza, alla grazia e al divertimento, tutti questi stati emotivi, delle radio romane dedicate al calcio. Una roba incredibile, incredibile. Io studiavo anche in sottofondo perché era un accompagnamento incredibile, pazzesco, con delle voci che sono diventate familiarissime, con delle polemiche che poi iniziavano magari a Roma e si riverberavano in tutta Italia e addirittura tracimavano oltre. Una roba incredibile.
Una grande potenza.
E da questo punto di vista quindi è una sorta di successo annunciato, perché una radio dedicata ai tifosi della S Roma, Radio Romanista, è un progetto editoriale che mette insieme Radio Globo, il gruppo Radio Globo famosissimo dalle parti del Lazio, che si rivolge a un target prevalentemente adulto, quindi 35-54 anni, grazie al brand Il Romanista, che è un quotidiano, l'unico quotidiano al mondo, Silvia, dedicato a una squadra di calcio. È nato nel 2004 e ha cavalcato la passione giallorossa, ma anche tutte le polemiche, i problemi che sono sorti nel calcio italiano proprio da quel momento in poi, ricordiamo Calciopoli fino ai giorni nostri, sempre con la Roma di fronte. E quindi nei giorni scorsi ho avuto la fortuna di contattare il direttore della neonata Radio Romanista, ed è Daniele Lomonaco, il quale mi ha raccontato che l'emittente si connota prima di tutto come talk radio, quindi niente musica. Si giova del connubio con la classica verve, il tipico suono che ha fatto la storia di Radio Globo, e con l'esperienza editoriale del quotidiano, appunto nato nel 2004, il primo e l'unico nel mondo espressamente schierato, perché ci sono un sacco di situazioni, come mi ha detto il direttore, in cui magari leggi un giornale famosissimo, dimmi una delle testate più famose, e dici: saranno ma mica tifosi questi qua? E sei sempre nel dubbio, lo sai benissimo che sono tifosi. Ecco, questo problema con Il Romanista
non c'è, perché non lo c'è. Sai, è dichiarato.
L'operazione radio è differente rispetto al quotidiano, perché come detto c'è il sound di Globo, molto tipico, caratteristico, trapiantato su Radio Romanista. Ogni ora ci saranno letture di news alla CNN, e qua il direttore mi ha detto: prendila con un po' di ironia, però è quello, quindi dei punti ora, dei servizi speakerati, edizioni del giornale radio ancora da organizzare bene, ma stanno già partendo, una lunga fase di notizie nella parte centrale della giornata, anche giustamente andando oltre la Roma, poi tante interviste. Ci saranno, tra l'altro...
Ma scusa, ti interrompo, sì. Sarà tutto sport? Tutte queste notizie saranno di sport o anche di altri argomenti?
Anche di altri argomenti. Se muore il Papa o se si fa un altro Papa, loro intervengono da questo punto di vista.
Ah, ok, parlano anche di attualità.
Di attualità, cronaca. Esatto. Poi è chiaro che il focus centrale è la Roma, quindi una radio tinta di giallorosso anche quando parli di altre faccende. Il palinsesto è diviso in due parti, come un primo e un secondo tempo, una cosa abbastanza curiosa. Il primo tempo va dalle 6 del mattino alle 11 e il secondo tempo dalle 18 alle 21, e in mezzo c'è una fase intermedia ricca di talk dinamici, con inserimento di servizi, aggiornamenti, collegamenti, magari anche a livello di cronaca cittadina nazionale. Radio Romanista si propone di accogliere e non di dividere, questo mi ha detto il direttore, il tifoso giallorosso, lavorando in sinergia con il quotidiano per offrire un'informazione completa ed approfondita. Ci sarà anche il momento della partita, infatti ho detto: ma c'è la partita? Certo che c'è la partita, mi dice il direttore. Ci sarà una fase pre-match e poi una fase post-match e poi anche la cronaca, in tutto 6 ore dedicate al singolo match, una cosa abbastanza importante.
Ma quante radio dedicate alla Roma ci sono? A Roma? Solo alla Roma, eh?
Sì, ce ne sono svariate, però non così focalizzate. È chiaro che sono tutte dedicate alla Roma. Io le ho ascoltate tutte quante.
Ci sono anche quelle della Lazio, suppongo. Ci sono anche quelle della Lazio. No?
Ai miei tempi, universitari, si faceva la radio romana la mattina e la radio laziale il pomeriggio.
Ah sì?
Sì, sì, sì.
Perché
sì,
c'era
sì.
questa...
Sì,
ma,
sì, sì.
Vabbè.
Comunque la nuova emittente si può ascoltare in FM e in DAB, in tutto il Lazio, ovviamente anche da web e app, quindi ovunque. La raccolta pubblicitaria locale gestita internamente da Global Advertising, mentre quella nazionale è dai nostri amici di Team Radio. E l'inizio di raccolta è stato, mi dice il direttore, molto favorevole, anche grazie soprattutto alla sinergia delle parti. In ambito digital saranno streaming continui, richiami sui frequentatissimi social, un'app appena rilasciata e, da sottolineare, mi dice il direttore, anche la foltissima e molto e unica comunità Telegram tutta dedicata alla Roma e al romanista. Incredibile. È un'idea che esisteva da 2 anni e stanno progettando anche i podcast, sia tra reload delle trasmissioni sia con contenuti originali. La frequenza, a proposito, è 97.7 e averla è importante, mi dice il direttore, perché gli ascolti comunque vengono sempre rilevati in FM. L'obiettivo: posizionarsi prima di tutto nel mercato delle radio romane, che come sappiamo è una fantastica giungla a breve termine, ma al termine di tutto affermarsi come leader incontrastato, anche facendo leva sul fatto che c'è Radio Globo, ma soprattutto il romanista. E il direttore mi dice: noi vogliamo fare una radio inclusiva e che rappresenti il tifoso sempre e comunque. Radio Romanista. E siamo giunti alla fine di Daily On Air, The Sound of Adivico e delle frequenze di Radio Atlanta Milano, e nel richiamare la vostra attenzione sulla prossima settimana, quindi mercoledì, saremo già a febbraio? Sì.
Sì,
saremo già
a
febbraio.
Sì, sarà il primo, se non sbaglio sarà proprio il primo, sì.
E insomma, saremo appunto al secondo mese e noi lo abbracciamo e lo accogliamo con la nuova proposta molto curiosa di Mac DeMarco. Mac DeMarco, che è uno dei cantautori americani più unici, più stravaganti, anche più seguiti, in maniera naturalmente molto sotterranea, però non così tanto. Solo che lui è uno che si taglia volentieri le gambe, quindi se ha canzoni comunque abbastanza potabili, ascoltabili anche radiofonicamente, vi oppone certe volte album come questo Five Easy Hot Dogs, che è tutto stralunato, sembra tutto fuori tono, ma soprattutto è tutto strumentale.
Ah, lui non c'è canzone.
Lui è l'inventore del genere autoproclamatosi Jizzy Jazz. Sì, è una sciocchezzina. In realtà si sente moltissimo che è americano, Mac DeMarco, è una cosa molto importante. Quindi andiamo ad ascoltare questa Rockway e ci risentiamo con Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, mercoledì prossimo. Buona giornata Silvia, buon weekend, ciao a tutti.
Ciao.